Cegeo, perché lo abbiamo capito, soprattutto di questi tempi, la geografia abbinata alla storia è fondamentale per capire i mutamenti, i conflitti, per capire tanto del nostro vivere contemporaneo. E diamo quindi il benvenuto all'ospite che animerà questo spazio di Pool Cegeo.
Fabiana Testori, ben arrivata in studio.
Grazie mille.
Grazie per essere qui. È specialista in comunicazione, giornalista freelance. La particolarità è che un giorno Fabiana decide di imparare il russo, si trasferisce per 8 mesi a Kaliningrad, lo impara bene e da quel momento si appassiona alla cultura del paese e così ci trascorre ogni anno parecchi mesi. Poi però le cose con la guerra sono un po' cambiate. Dunque, magari cominciamo proprio da lì. Come mai sei interessata alla lingua russa?
Ma secondo me è una lingua bellissima, ha un suono stupendo, è una lingua molto ricca, è una lingua parlata da un sacco di persone, anche solo in Russia sono comunque 140 milioni di abitanti, quindi copre tutta la Russia, copre una superficie vastissima e quindi è parlata da moltissime persone. Poi c'è tutto il Caucaso, tutta l'ex Unione Sovietica e quindi in ogni caso aiuta, ecco. Ho voluto impararla, è stato anche un po' una sfida con me stessa perché non è una lingua semplice, però ce l'ho fatta e sono molto contenta del risultato. Era impossibile impararlo senza recarsi in Russia, ecco.
Ecco, però giustamente lei l'ha appena sottolineato, è un paese enorme con qualcosa come 9-11 fusi orari.
11.
E quindi come mai la scelta poi è andata su Königsberg, ovvero Kaliningrad, quell'exclave così piccolina, oggi fondamentale per i russi, ma diciamo allora veramente un angolino rispetto a tutto il resto?
Perché era una scelta più facile, diciamo più pratica. Innanzitutto era vicino, poi è una bellissima regione, si affaccia sul Baltico, anche Mosca è stupenda e San Pietroburgo pure, però sono chiaramente più caotiche. Io non parlavo una parola all'epoca e quindi Kaliningrad era più vivibile, era più facile da raggiungere ed era più facile non parlando una parola, non conoscendo
nulla. Magari collochiamola per chi
certo.
Non avesse chiarezza nella geografia.
Allora, è un'exclave russa fra Polonia e Lituania, quindi è una parte di territorio russo nel centro dell'Europa praticamente. Prima della guerra era Königsberg, quindi era capitale della Prussia orientale, poi nel 1945 è stata presa in una sacca dall'armata rossa e poi è diventata nel 1946 Kaliningrad.
Quindi una storia che non parla in fondo la stessa lingua russa, proprio perché anche architettonicamente, poi lo sappiamo, è stata distrutta durante, lì parliamo della guerra, non quella attuale,
esatto.
Ma la seconda guerra mondiale, e quindi una città che aveva uno stampo prussiano, quindi teutonico, molto chiaro, distrutta, ma diciamo l'imprinting anche culturale è rimasto in fondo.
Ma diciamo, cosa hanno fatto i russi? Fanno quello che, diciamo, nelle guerre fanno tipicamente, diciamo, è proprio un imprinting russo, russificano la zona. Ed è quello che hanno fatto. Una gran parte della popolazione era già fuggita, la popolazione tedesca, la parte che era rimasta, una parte è stata massacrata, gli altri li hanno poi cacciati in quella che poi è diventata la DDR e hanno russificato completamente la zona, nel senso che hanno trasportato persone dagli Urali, dalla Siberia e le hanno impiantate a Kaliningrad. Quindi è a tutti gli effetti oggi Federazione Russa. Poi, diciamo, in quello che è rimasto, che non è stato bombardato da RAF, è ancora visibile la traccia prussiana, almeno architettonicamente. E c'è proprio ancora quella bellezza. Oggi chiaramente non è comparabile all'epoca. Königsberg si dice che a livello di bellezza fosse comparabile a Praga, addirittura a Vienna, insomma è ricchissima. Ci sono ancora alcuni palazzi, sono stupendi, chiaramente c'è questa atmosfera europea.
Il castello c'è ancora?
No, il castello è stato distrutto, era già semidistrutto perché è stato bombardato dagli inglesi. Quello che è rimasto pian piano è stato distrutto anche, si è autodistrutto, diciamo, dei russi. Ci sono le fondamenta. E cosa hanno fatto i sovietici? Hanno costruito sulle fondamenta del castello il Dom Sovietov, che è la casa dei Soviet, che non è mai stata ultimata, che è una specie di robot. Architettonicamente molto interessante perché è comunque un esempio tipico di brutalismo sovietico. sovietico, oggi è fatiscente, doveva accogliere il governo dei soviet, non è mai stato fatto ed è rimasto così per decenni. Oggi il governatore, il governo di Kaliningrad hanno deciso che, nonostante le proteste dei, diciamo, della popolazione, di distruggerlo, perché tutto è difficile, fondamenta, eccetera eccetera, e costruiranno qualcosa d'altro. A mio modo di vedere è un peccato, perché si poteva fare qualcosa di interessante anche a livello architettonico, quindi magari fare qualcosa delle fondamenta del castello, associarlo al Dom Sovietov e fare, quindi mostrare quindi più tracce della storia. Hanno deciso altrimenti e adesso vedremo.
Quindi un territorio anche piccolissimo, abbiamo dato le indicazioni geografiche, paragoniamo all'Irlanda del Nord come superficie.
Sì, sono
più un milione più o meno di abitanti.
Tutta la regione però.
Tutta la regione, esatto.
Mezzo milione la città e l'altro mezzo milione la regione.
E a lei comunque è un luogo che ha manifestato qualcosa di bello, di curioso, tant'è che dopo la prima permanenza proprio legata all'apprendimento della lingua ha deciso anche di tornarci. Quindi detto della storia, riesce a ridarci che cosa significa oggi vivere a Königsberg, Kaliningrad?
Prima del conflitto, sì. Esattamente, ma devo dire che è innanzitutto è molto lontano da Mosca, comunque sono 1200 chilometri da Mosca, la Polonia è molto più vicina, è una quarantina di chilometri, e la Lituania a 80 chilometri, quindi si è territorialmente in Europa. C'è questa eredità storica ancora presente, c'è il mare, e comunque ci sono queste spiagge bianchissime, la chiamano la Sahara del Nord, a livello di flora e fauna è una regione stupenda, quindi c'è un po' di tutto. Il clima è molto rilassato in un contesto chiaramente senza quello che sta succedendo in Ucraina, e molti russi, magari dalla Siberia o da zone più difficili da vivere, emigrano a Kaliningrad. Quindi Kaliningrad all'interno della Federazione Russa resta, ed è sempre stato già in epoca sovietica, un luogo in cui molti russi decidono di emigrare, perché il clima è più mite rispetto ad altre zone, chiaramente, perché gli emigranti vengono accolti con favore e perché l'Europa è vicina, perché l'Unione Europea è vicina. Io ho tanti amici che prima di quello, insomma, che sta accadendo fra Mosca e Kiev, normalmente viaggiavano più in Europa che in Russia, ecco, nel Caucaso, nelle ex repubbliche, invece di andare a Sochi andavano in Sicilia
per trovare il caldo.
È una località piacevole,
insomma. Le risorse economiche, diciamo, l'industria, l'attività commerciale, su che cosa si concentra?
Ma tanto era il trasbordo di merci, molto era l'assemblamento, quindi arrivavano materiali o materie, diciamo, dall'Europa, venivano assemblate a Kaliningrad, penso all'automobile, e poi rivendute, automobili occidentali, rivendute poi nel mercato russo. Il turismo, chiaramente, che sta prendendo sempre più piede, anche perché i russi oggi sono limitati negli spostamenti, e quindi se vogliono rimanere all'interno della federazione è anche località balneare. Io sono stata a Kaliningrad la prima volta 10 anni fa e al mare non c'era niente, anche perché comunque i tedeschi non costruivano direttamente sul mare. Oggi invece c'è stato proprio un boom edilizio e l'offerta continua ad aumentare, e anche visitatori ci sono, non lo so, credo che ci siano qualcosa tipo 15 voli da Mosca e da Pietroburgo tutti i giorni, ecco.
Storicamente una città, una località, un exclave fondamentale proprio per il porto, i commerci, anche perché lo diceva, non ghiaccia mai lì, esatto, il mare, quindi questo permette proprio il traffico durante tutto l'anno. È vero anche che invece dal 24 febbraio 2022 è divenuta una base strategica militare fondamentale per i russi, perché appunto, e lo usano spesso anche come minaccia, no? Avendo lì
sì.
Però proprio, diciamo, un armamento che non è dei più moderati, è divenuto un luogo che immaginiamo non è accessibile. Se lei dovesse domani partire per andare a trovare i suoi amici lassù, non può avvicinarsi a queste zone.
No, è così. In realtà Kaliningrad, prima della caduta dell'Unione Sovietica, era considerata città chiusa, proprio perché una parte, la parte di Baltisk, che prima della guerra era Pillau, che è la parte più occidentale, ospita tutta la flotta del Baltico e prima di parte della Marina Sovietica. Quella zona lì è sempre stata chiusa ed è tutt'oggi chiusa, quindi gli occidentali, se vogliono andare a Baltisk, anche semplicemente lì nel villaggio di Baltisk, hanno bisogno di un lasciapassare speciale da parte dell'FSB. Oggi chiaramente impossibile ottenerlo, però già in condizioni normali non è possibile, proprio perché tutto ciò che è militare è chiuso. Questo era valido durante l'Unione Sovietica e valido tutt'oggi. Il resto invece della regione si può tranquillamente visitare, così come la città. Però tutta la parte militare, e Kaliningrad rimane, diciamo, trofeo di guerra, e quindi la parte militare è fondamentale anche per quello che riguarda l'economia della regione, perché tantissimi sono impiegati proprio in tutto questo complesso. E poi anche sì, certo, perché in questo momento mostrano i muscoli un po' ai vicini, fanno tutte le loro scene con i vari MiG, comunque è lì che ci sono i famosi Skander, per fare un po' paura, tra virgolette, ai vicini, che sono tutti membri della NATO.
Lei è riuscita a tornare con un viaggio un po' rocambolesco, avventuroso, insomma, comunque più lungo del normale, nell'estate scorsa, quindi diciamo a 6 mesi dall'inizio del conflitto, e trovando una Kaliningrad completamente diversa da quella che conosceva prima dell'invasione russa dell'Ucraina.
Sì, l'atmosfera era più pesante, nel senso che comunque certi discorsi è meglio non affrontarli. Il fatto che io sia un occidentale aveva più peso in quel momento. I russi stessi preferiscono non parlarne, o se ne parlano comunque sono questo è tipico della mentalità russa, si stringono tutti attorno, diciamo, al potere, fanno
sono compatti,
giustificano tutto nel nome della, tra virgolette, grande Russia. Quindi sì, è stato un po' più complicato non solo arrivarci, anche perché comunque non ci sono più voli diretti. Ho dovuto atterrare ad Danzica, poi ad Danzica mi sono venuti a prendere, c'è la dogana polacca, poi c'è la frontiera russa. Insomma, nonostante siano pochi chilometri, il viaggio può durare a lungo. È la stessa cosa poi per uscire, ecco, dal territorio russo.
Ci saranno meno europei da 2 anni a questa parte, immagino.
Pochi europei in generale, ce ne sono sempre stati non tantissimi, però sì, è più difficile. Di solito ci sono tanti tedeschi che vanno comunque a cercare delle tracce, qualcosa che è rimasto magari della loro famiglia, degli avi che erano di Königsberg. Ce ne sono meno adesso, chiaramente, però diciamo principalmente erano loro ed erano i polacchi.
Nonostante sia a migliaia di chilometri dal Cremlino, la propaganda comunque arriva forte e chiara pure lì.
Sì, sì. In ogni caso rimane Federazione Russa, è Russia a tutti gli effetti.
Ma come si manifesta la propaganda lì?
Innanzitutto la maggior parte della popolazione russa comunque guarda solo la televisione. Sul primo canale praticamente un disco che va non stop su quanto l'operazione speciale sia stata necessaria, non c'era scelta, eravamo minacciati dalla NATO, volevano indebolire la Russia, è colpa degli americani, bombarderemo Londra. Insomma, ce n'è di tutto e questo va in continuo. Chiaramente c'è internet, fortunatamente, quindi qualcos'altro passa. Ma nella mentalità russa l'orgoglio patriottico è al primo posto, e in questo è molto diverso, nel senso c'è proprio uno spaccato tra Occidente e Russia, non è la stessa cosa.
Quindi il tema della guerra, dell'invasione in Ucraina, non è un tema che lei può, come dire, discutere?
No, non posso parlarne liberamente, devo fare attenzione a quello che dico. Poi c'è stato all'inizio anche tutto, adesso parlano anche loro di guerra, però all'inizio non si poteva dire la parola guerra, bisognava dire SVO,
operazione militare speciale,
ecco. E poi chiaramente ci sono queste Z, cosa che io trovo brutta. È proprio una cosa, quando cominciano i simboli è sempre un brutto segno.
Sono arrivate anche lì le
sono arrivate anche
che
lì, c'era sullo stadio,
rappresentano un sostegno al governo.
Sì. Za Putin, za pobedu, per Putin, per la vittoria. Sì.
Za vuol dire per.
Za, diciamo, loro utilizzano, e anche questo è un po' un non senso, perché utilizzano l'alfabeto latino, la Z, che non è la stessa Z dell'alfabeto cirillico. Comunque in cirillico za, con la Z cirillica e la A, significa per. E quindi za Putino, per Putin, za pobedu, per la vittoria.
Importantissimo è leggere anche, saper intelleggere, decifrare questi simboli, perché insomma non occorre ricordarlo, la storia ci ha insegnato che attraverso certi simboli malintesi o fraintesi si sono poi fraintesi destini interi di nazioni. Fabiana Testori tornerà a riparlarci di questo suo, diciamo, doppio domicilio, Königsberg, Kaliningrad, Ginevra, Ticino, quindi la ritroveremo nella nostra Pulce Geo.
È stato uno sguardo interessante, sicuramente abbastanza inedito per noi, sentir parlare così da dentro un punto russo in questo momento. Grazie per essere stata qui.
Grazie a voi.
Buon lavoro, buona giornata.